Ci hanno raggiunto qua la postazione dei compagni palestinesi che vorrebbero appunto parlarci un po' del loro punto di vista ovviamente sulla questione. Un altro compagno che gli farà le domande, quindi adesso li accogliamo ai microfoni. Venite. E benvenuti ai microfoni di Radio Blackout. Come va?
English. Good evening, everyone. My name is Hisham. I'm from Nablus. I live in the West Bank. So I'm extremely happy. I'm extremely happy to see you here, standing with Palestinians. Sharing them your feelings, your existence here, your flags, everything you do completely is a support for the Palestinians. So thank you all, thanks for coming from all my heart.
Okay, yeah. Thanks a lot. So I would start to ask you some questions. Before of all, can you say something about you, like where do you come from? What's your name, like why you're here?
Okay, so my name is Hisham Kalabani. I'm from Nablus. I'm here, I came to visit friends in Italy. I'm really in shock of the beauty of Italy and Italians and their support to Palestine. I'm extremely happy, and I was really in a shock when I see this university is joining other universities for a matter of justice, for a matter of case to stop oppression against innocent civilians in Gaza Strip who has been suffering for more than 75 years.
Yeah. Okay, thanks a lot.
Buonasera, io mi chiamo Hisham, arrivo da Nablus e sono molto felice di vedervi qui. Vedere le vostre bandiere, i vostri striscioni e tutto quello che fate per il supporto alla Palestina. E poi il compagno appunto ha chiesto qualcosa in più, se poteva dire da dove viene, come mai è qui. E quindi Hisham appunto viene da Nablus, è venuto qui in Italia a visitare degli amici, ha trovato l'Italia molto bella, così come tutta la solidarietà e il supporto che vede al popolo della Palestina. Dice sono tante le università che si stanno mobilitando in questi giorni per fermare l'oppressione, un'oppressione di innocenti che soffrono da più di 70 anni.
Okay, thanks Hisham. I would start with some questions. So one common question between us was how was to live in Nablus before the 7th of October, and how the situation for like a normal person living there, it changed. And if you can say something about how is it to live there right now?
So,
sorry, just one moment, I translate it in Italian. E ho chiesto un po' qual era la situazione per le persone abitanti di Nablus prima del 7 ottobre e come la situazione è cambiata, e se puoi dirci due parole su com'è vivere lì adesso.
So life is hard in Palestine in general, like for example living in Nablus is very hard. We have many checkpoints surrounding. It's before 7 October. What 7 October added for the occupiers is that more strict laws and more inspection for the Palestinians, besides the attacks of the settlers that make people more afraid. It has many bad dimensions. It has more strict laws against, as a punishment for all Palestinians, as a collective punishment for all Palestinians. Then second, we have the settlers attack that is not common, not heard here, especially in Europe, that are attacking innocent civilians, unarmed civilians, between the roads, between the cities in Palestine. So the West Bank has also many points, many aspects, bad aspects from the occupiers. More strict laws on checkpoints. Second, we have bad economy, like now we have the jobless rate is very high, because most of the Palestinians, they aren't allowed to come to my city, for example. We have, Nablus depends on the surrounding, the suburb, the villages around, who come visit regularly to support the economy. Now they aren't able to come because of the checkpoints. So economically is destroyed, politically is destroyed completely. You normally, if you want to travel from one city to another, it takes you like 30 minutes. It depends, 30 minutes, 1 hour, but now it's taking you 4 hours, 5 hours. Why? You have so many inspections. You have a traffic jam on the checkpoints, and the Israeli soldiers, they are just playing, watching people while they are suffering. Especially in summer, you know, that it's very hot nowadays in my country. Watching, they are just sitting on the checkpoint, chilling, kidding with each other, making people more delayed to their work, suffering, looking at them while they are suffering, and just inspect them in a brutal way.
La vita è dura in Palestina in generale. Già da prima del 7 ottobre avevamo i checkpoint, e quello che si è aggiunto da dopo il 7 ottobre è semplicemente più checkpoint, più restrizioni, più ispezioni, e soprattutto le persone in generale hanno più paura, vivono nella paura di più leggi e punizioni collettive. L'idea è proprio quella di avere, di dare alla popolazione più punizioni collettive. Infatti gli attacchi, oltre agli attacchi ai civili innocenti nel West Bank, di cui avrete sentito parlare, ci sono anche molti aspetti che riguardano la vita quotidiana. L'esempio del checkpoint è significativo per vari aspetti. In primo, da un punto di vista economico, l'economia a Nablus va male perché i checkpoint rendono difficili gli spostamenti da un villaggio all'altro. Le persone non possono uscire dai villaggi, venire nella città come farebbero altrimenti. Anche politicamente è tutto stato distrutto, anche attraverso la politica dei checkpoint. Non si può viaggiare da una città all'altra. Prima, tragitti per cui prima ci volevano 30 minuti, un'ora, ora insomma hanno bisogno di 4-5 ore di trasporto per via di tutti i controlli, per via del traffico ai checkpoint, e tutto questo condito appunto da lo sguardo delle guardie che guardano le persone mentre aspettano e soffrono.
فلسطين ما حد مش ناطر حدا لا حد ناطر الفلسطيني يعني احنا ما قتلنا ما حداش بيقاتل ورانا
Ok, grazie molte Hisham. Prima hai menzionato la situazione economica, quindi adesso vorrei chiederti un po' che lavoro facevi prima e un po' come è cambiata la tua vita e delle persone intorno a te dal punto di vista lavorativo ed economico. So Hisham, before you mentioned the economic situation in West Bank, and we were curious about maybe your situation, the situation of person that are close to you, how your work changed, what you needed to change due to the war going on.
There are many changes are happening. This war is never, I haven't seen like this war. This war is completely different from another war. And it's going in the future. Will it change the Israeli-Palestinian conflict from all dimensions, economically, politically, all dimensions? So let's start personally talking about the changes. For me, I was working as an English teacher for 2 years. Then I decided I will work in Arab 48 land, getting paid much better, improving my life, getting my dreams, my basic needs. I went there, I started to work. Then the war came. Economically, everything was okay. When the war came, I decided my mindset, I left that work in Arab 48 land, we are not allowed to stay. Then I say to myself, and many people, many friends I know personally, they changed their mind about working in Arab 48 land. I mean by Arab 48 land, Israel. I'm wondering myself, like, I don't want to go to work there anymore. I don't want money anymore. It's not about matter of money now. It's a matter of dignity. It's a matter of people who are suffering and fighting in Gaza and also in the West Bank, but not like looking about myself personally or other people. Now we are all don't want to work in Arab 48 land. We decided to take this decision, even if we have families, we have friends, we just say we need to support our economy. Other change is that I have my friends here, he's sitting here, his name is Yazan, he came with me to visit Italy. He got injured from the Israeli occupation while demonstrating. We are very oppressed in the West Bank. We can't go out for demonstrating, expressing ourselves. We are observed. We feel that we are always observed. But I'm really lucky to be here today to get my chance to express my feelings, my personal situations with you here.
I cambiamenti sono tanti. Questo mondo è nuovo da quando è ricominciato, diciamo, il conflitto. Continuerà anche ad esserlo nel futuro, un mondo nuovo. Ci sono degli impatti ambientali, economici, ma anche di tanti altri aspetti che non possiamo neanche immaginare. E ora, per quanto riguarda la mia situazione personale, io lavoravo come professore di inglese in Palestina e poi ho deciso, per provare a guadagnare un po' di più, che avrei lavorato in Israele. Poi però è arrivata la guerra e io, così come tante altre persone con cui mi sono confrontato, abbiamo deciso di cambiare idea sul nostro lavoro, di rinunciare ad andare a lavorare lì, rinunciare ai soldi che avremmo potuto guadagnare in più, perché non era più una questione di soldi, ma era diventata una questione di dignità di dignità delle persone che soffrono in Palestina, che combattono a Gaza, ma anche che combattono nel West Bank. E quindi la questione è diventata che lavorare deve significare supportare il nostro paese. Io sono venuto qui con un amico che è stato ferito durante una manifestazione da un'aggressione israeliana, e per dirvi come ci sentiamo sempre osservati, come ci sentiamo sempre attaccati, però sono felice di dare supporto al mio paese anche in questo modo, anche venendo qui e parlandovene.
Grazie molte, Hisham. I would continue with the question. Another important point about the life in the West Bank is the relationship with the settlers. Can you say something about how is the relationship with them, how they behave usually, and how them they change the behavior after the 7th of October? Quindi ho chiesto al mio amico Hisham com'è la relazione con i coloni, gli occupanti delle terre nel West Bank, e come si comportano, come si comportavano prima del 7 ottobre e come è cambiato il rapporto con loro dopo l'inizio della guerra.
Thank you so much. That's a very important question that is not appeared in the media and people don't know about it. Is away from the war. This is a small side effect of the war that are not seen in the media, or even you don't hear about it at anywhere. So you need a personal experience to hear about it. The settlers, let's talk about the settlements that are dividing the Palestinian cities. So every city you want to cross in the West Bank, you have many settlements that are surrounding the city. So if I want to, for example, to go from Nablus to another city is called Ramallah, I have to pass in 3 checkpoints. Full inspection, full delays, taking hours. And besides that, during the whole road, we find settlements. So those settlements are filled with people that are very extremists. They are guided by their gang leader is called Ben Gafir. This guy, he's recently in the after the 7th of October, he provided many gangs. Is called one of them the Boys of the Hills. They are all provided with weapons, and they got many permissions from the government to get more weapons. They are covered legally from the Israeli government to kill the Palestinians, to sit on the roads. If they pass by, you can shoot and you will be a hero in front of Ben Gafir's eyes. That's the point that people don't see or hear in the media. Most people now became more afraid to go out of the cities because they got attacked easily and they can shoot easily from extremists who's doing the same job for Gaza by burning the AIDS and burning many. We have seen many trucks full of AIDS coming by Jordan have to cross Israel to go to Gaza. They are burned without a heart, without a mercy, thinking about those people, about their suffering. So they are burned, they are divided themselves. One of group will stay in the West Bank, terrifying people, threatening them by weapons, and the other people will take care of the AIDS and the trucks that are going to Gaza.
Grazie per questa domanda, che è una domanda molto importante, che viene poco se non per nulla discussa dai media. Infatti come cambia il rapporto con i coloni è un effetto all'atere del conflitto, di cui appunto si parla troppo poco. Parto anche qui dalla mia esperienza personale. I coloni, allora, per parlare dei coloni devo parlarvi delle colonie, che dovete sapere dividono le città palestinese nel West Bank, e per esempio se voglio spostarmi anche da Nablus a Ramallah devo passare 3 checkpoint, e quindi nel passaggio di questi 3 checkpoint, oltre alle attese, i ritardi, attraverso delle colonie. Colonie israeliane che sono piene di persone estremiste. Alcune di queste sono guidate, hanno anche un leader che si chiama Ben Gafir, che ha armato anche delle vere e proprie gang, come la gang Boys of Hells, i ragazzi dell'inferno, che hanno delle armi, e queste armi sono anche sovvenzionate dal governo israeliano, che non solo li arma ma li copre anche da un punto di vista legale quando queste persone attaccano i palestinesi. Queste cose, questi aspetti, le persone dai media non le sentono, eppure sono sempre più frequenti. Le persone ora palestinesi hanno sempre più paura di uscire e di essere attaccati, di essere sparati da questi estremisti. A Gaza un altro attacco che si è visto da parte dei coloni riguarda l'arrivo degli aiuti umanitari, che vengono bruciati senza che pensino alla sofferenza delle persone, senza nessuna forma neanche di pietà. E anche nella West Bank le persone vengono minacciate e anche lì i camion trattenuti. You want attention so bad, you want attention so bad, you want attention so bad, you want attention so bad. What I do to make you this mad? What you do to lose a bitch this bad? You're missing all that good shit good I had. Now you looking real, real sad. I'm in my bag. And no, I wouldn't trade that, for you to play with my cat, chalk it up that it was a fad. Hold up, let me put the pen in my sketch pad. Remember when you thought you gave me the wrong bag? Looking for you in the room, it went black. Leaning over the trash can, I spilled that. And you ain't even rubbed my back. You wasn't there. No, you wasn't there. I had another friend with me, who cares? Who held me down when I was scared? Man, I was tweaking. Yeah, I was tweaking when I let you fuck that night. And again when I let you beat me into a fight. I ain't worried about a hurt feeling, nigga, I'm right. It's more than an overreaction. Nah, that's just how you are. And I know what you want, but I don't wanna talk, so here go a bar. I don't wanna be friends, 2020 when it ends, I don't care what you spend, nigga. Got you blocked, you are off, but you still wanna pop up, damn, make it stop, I don't wanna hear from you, why you got my name in your mouth? You be an annoying on purpose, but you cry when I call it out. You be working nerves for the clout, and every time I feel like I doubt my reason to shut you out, I reflect on the way confusion set in when you went to punish me. You wanted to wreck me, and I got away cause I don't wanna do this anymore.
Ok, grazie ancora Hisham. Passiamo ad un'altra domanda. Prima, parlando e raccontandoci un po' di cose, ha accennato il fatto che ha trovato quelle che sono delle similitudini nelle strategie militari che sono state impiegate inizialmente nella guerra del Vietnam dagli Stati Uniti a quello che sta avvenendo ora, e a alcune strategie, alcune pratiche che sono adoperate dall'esercito israeliano adesso. So Hisham, before we were discussing a bit, and you mentioned that you found some similarities between the history of the USA Army in the Vietnamese War and what's happening now with the IDF happening in West Bank and in Gaza. Could you say something more?
Yes, definitely. I was explaining about and comparing between the similarities of the American-Vietnamese war and the Israeli-Palestinian war. We have many very important points to see what's going on and to understand really what's happening in Gaza, to make you closer to the picture of Gaza. So in Vietnam, when the American decided to occupy Vietnam to get their revenge for when the Tet movement had been killed more than 17,000 American soldiers, America has taken a decision to get a revenge war, not a political war. So Israel is doing the same technique. It reminds me, when I look at this war, it reminds me about the American-Vietnamese war, and I see Israel is doing the same technique of the Americans. They are allied, and also they are following the same school. So Israel, when Hamas did the 7th of October and attacked Israel for their freedom, for their rights, Israel decided to have a revenge war, not a political war with Hamas. So what I mean by revenge war, that there is a strategy, military strategy, it's called the burnt land. So they want to destroy all Gaza, infrastructure, schools, mosques, hospitals. There is nothing still alive. And also to get revenge from civilians. They want to convey a message for the people that we are here not politically, we are here to destroy the Palestinians, to genocide in them. So we all know that Israel bombed the house, bombed the school, bombed the hospital, that which is internationally supposed to be illegal and protected the place for the innocent civilians. There is nothing that Israel kept alive in Gaza Strip. Mosques, they destroy mosques. Hospitals, they bombard hospitals. We have all seen the Ashifa Hospital, the biggest hospital in Gaza Strip. Mosques, hospitals, schools, everything isn't alive in Gaza. There is also another strategical basic principle in the army. There is something is called surgical strike. You can Google it after this meeting. It's called surgical strike. You have a building, consists of 5 floors, let's say. You wanna get your target in the 4th floor. You hit just the 4th floor, right? You have some wanted people. You just hit the 4th floor. But you destroy all the building, 24 floors or 5 floors to get one wanted person. This is called the revenge war. It's not. It's a challenge. It's a genociding. We all that, you can Google it. The surgical strike, it's called. So the Israelis, we get back to the main point. The Israelis is following the Americans as their strategy. Kill everything, destroy everything, then conquer the people. We have, after the Israelis, when they withdraw with their tanks in the north, which they are back really recently, 4 days ago, they started again in the north of Gaza. We found many cemeteries for innocent civilians that were executed in the battlefield by the soldiers. It's all statics exist in Gaza. They found many dead people, innocent civilians, are cuffed and killed and burned. And people suddenly discover there are many people. 300 corpses they found after the Israelis withdraw in the north of Gaza, near Ashifa Hospital. So it's a revenge war, it's a genociding, it's destroying the Palestinian dreams, the Palestinians' hospitals, the Palestinians'... how can we... And I'm shocked from the international community and the human rights. Where are they when they bombard the hospital? Where are they when there are people who's been suffering more than 8 months under bombing and airstrikes and heavy tanks, supported by all the countries, by Americans, by Europeans, the governments, not the citizens? Where are they? It's I'm just asking, wondering.
Mi sono interessato a... Ho Ho cercato di studiare le similitudini tra quella che è stata la guerra degli Stati Uniti in Vietnam e questo che è l'ultimo attacco israeliano alla Palestina, e trovo che questo paragone ci offre dei punti importanti per provare a capire meglio cosa succede a Gaza. In Vietnam, quando gli americani hanno deciso di occupare, hanno deciso di farlo proprio per vendicarsi da degli attacchi che avevano subito durante la guerra, e quella che hanno portato avanti come occupazione è stata una vera e propria guerra di vendetta. Ecco, a mio avviso Israele agisce con la stessa tecnica, con lo stesso scopo, quello della vendetta. Dopo il 7 ottobre, quella che hanno portato avanti non è stata una battaglia politica nei confronti di Hamas, ma una vera e propria guerra di vendetta. E la guerra di vendetta implica determinate strategie di guerra. In questo momento le strategie sono quelle di distruggere Gaza, di distruggere tutte le infrastrutture, come le moschee, gli ospedali, le scuole, e in questo modo vendicarsi mandando dei messaggi ben precisi ai civili, di dire siamo qui non politicamente ma per distruggere i palestinesi. Sappiamo che bombardano appunto scuole, ospedali, e che questo è illegale secondo le leggi internazionali, eppure continuano, non c'è nulla che lasciano in piedi, anche l'ospedale più grande di Gaza e ripete anche le moschee. L'altra strategia di questa guerra di vendetta riguarda un principio dell'esercito chiamato Surgical Strike, e questo riguarda un modo specifico di attaccare. Per esempio, se devono attaccare delle persone che sono al quarto piano di un palazzo, avrebbero tutti i modi come esercito di centrare il quarto piano. Eppure loro distruggono sistematicamente tutti i palazzi. E proprio per questo è una guerra di vendetta che non ha un target specifico, ma si traduce in un vero e proprio genocidio. Quindi Israele segue la strategia americana di distruggere tutto e poi conquistare. Questo lo vediamo anche con i carri armati nel nord di Gaza, dove vediamo che gli attacchi hanno riguardato tanti civili innocenti. Si ritrovano dopo tempo cimiteri di civili innocenti uccisi dai soldati. Queste statistiche esistono, a Gaza si possono trovare dei numeri esatti. Civili che vengono sepolti e i cui corpi vengono ritrovati solo molto dopo. Questa strategia della guerra di vendetta ha appunto, come dicevo anche prima, alla base l'idea di distruggere le infrastrutture, ma se ci pensiamo bene le infrastrutture sono anche le radici di un popolo. E cosa fa la comunità internazionale? Dove sono quando bombardano gli ospedali? Dove sono quando le persone stanno soffrendo da mesi attaccati con dei carri armati? Dove sono? Questo lo chiedo.
Ok, grazie Sham. Ha detto che vorrebbe aggiungere ancora due cose sulla domanda precedente. So Sham, go ahead if you want to complete the answer.
So for all those reasons, how can we tell the next generations of the Palestinians that there is international law while they are genociding, the Israelis genociding the Palestinians for 8 years? How can I convince the kids in Gaza, are they supposed to be playing in the battlefield, on the ground? They are facing airstrikes in their early age, that there is international law. I'm going to tell them there is international law. They will laugh at me. Where are they? You know, how can I convince them about human rights when they didn't get any rights, when they haven't seen any rights of the humans? It's really sad and it's really hard. I know some friends who's studying in the law of faculty of law. They tear up the materials that are talking about the international law. They took the books. Why? Because there is no international law that are protecting them. They took the materials and throw it. They don't want to study the international law anymore because what they have seen from the international law, an international community that supports Israel, not a real law that can stop them. Thank you.
Yeah, thanks to you.
Per tutti questi motivi, come possiamo dire alla prossima generazione, alle nuove generazioni di palestinesi, che esiste una legge internazionale? Come posso convincere i bambini di Gaza, che vivono tutto questo ogni giorno, che esiste una legge internazionale? Se glielo dico, loro rideranno, mi diranno: dove sono? Come posso convincerli anche che esistono i diritti umani? Non ne vedono neanche l'ombra. Ho anche un amico che ha studiato giurisprudenza e mi dice che con altri amici hanno preso i libri di diritto internazionale e hanno strappato le pagine, perché non c'è legge internazionale che li abbia protetti, non c'è legge internazionale che li protegga. Questo hanno visto, è solo quello che hanno visto, scusate, è solo una comunità internazionale che protegge Israele.
Grazie ancora Hisham. Abbiamo l'ultima domanda, che ritengo che sia molto importante perché avviene durante l'occupazione dell'università, e quindi come studentesse, come studenti, ci possiamo facilmente immedesimare con altre persone della nostra stessa età, ma che non hanno avuto la fortuna di essere nate qua. Quindi eravamo curiosi di sapere com'è la vita di uno studente universitario adesso a Nablus. So Hisham, since we are here in a university occupation and we are like a student or ex-student of university, we are curious to know how is the life now of like a student living in Nablus. How are their eyes? Is it possible to study right now or not?
Actually, there are many effects on the students now while they are studying. The first one, let's start by the first one, that they can't go to the university. Why? Because the settlers are standing, waiting them to come and to shoot them. The university consists of a society, and the society consists of all the country. So the students who are unable to reach the university won't be able to come to visit the city, to economically, that helps the economically, and also attend their lecture for their education. Second, the scene of this war won't allow the students to think well of their exams, psychologically, and the feelings that's happening to you. If they open the television by chance, if they open their phone by chance, they will find all the horrifying scenes for the kids that they are bombed by the Israelis. That will never help them to focus in their study. They will be always distracted in the war, when this war will end, to make them rest psychologically. I have seen on Telegram channels, one of my friends in Gaza, he completed his master degree in education in a tent, and his doctors are doing discussions about his master degree in the tent. So we want to learn, we want to be educated. We want to talk, to express ourselves. But this war also has changed that. The students are nowadays, they are learning electronic. We hope so, that this war will end soon, will end the suffer of the Palestinians, and to help the students to focus again in their study, to show the world that we are educated nation, educated people, not as some stereotypes that think the Palestinians are animals, as the Yovi Gallant, the defense war leader, said about the Palestinians.
Ci sono molti effetti di questa guerra sugli studenti che studiano. Primo punto, non possono andare all'università, banalmente, perché i coloni li aspettano per sparargli. Gli studenti non possono arrivare all'università, è complicato anche spostarsi e quindi non possono proprio andare a lezione. E poi gli studenti non possono studiare normalmente. Perché è impossibile studiare bene da un punto di vista psicologico, proprio sono traumatizzati, continuano a vedere immagini di bombe, non possono concentrarsi sullo studio e quindi più che studiare si chiedono quando finirà la guerra per potersi almeno riposare da un punto di vista psicologico. Un mio amico ha anche conseguito un master in una tenda poco fa. Quindi noi vogliamo studiare, vogliamo essere educati, ma questa guerra ha anche toccato proprio questi aspetti. Gli studenti studiano da remoto, ma speriamo che la guerra finisca presto, che finisca la sofferenza dei palestinesi e che possano gli studenti riprendere a studiare per mostrare anche al mondo che siamo dei studiosi e non che siamo ignoranti o che siamo degli animali, come vorrebbero mostrare dall'altro lato, come vorrebbe mostrare Israele, che ci tiene in queste condizioni perché vuole dire questo di noi.
Okay, thanks again, Hisham. Was super appreciated to have you here. And now we are going to close. If you want to say something more, and thanks a lot.
Thank you all. I want first to sum up this wonderful interview. I want to say that your existence here and this scene creates a hope for me to say that there is a humanity in this world. There is solidarity in this world. You, your existence, everything you do. When I see the Palestinian flags outside the university today, I was really choked and really happy. Happiness overwhelmed my heart. Because I have seen the Palestinian flag, I say, wow, there is people who is standing by the Palestinians in Italy. It's a wonderful scene for every Palestinian. I have a friend who's every Palestinian flag, he just took a picture in the European countries. I'm extremely happy for your existence here. I want to thank you all, one by one, by saying that staying here in this university carrying the Palestinian flag is a wonderful thing for all Palestinians. I'm definitely sure when I go back again to my country telling the people, no, now I have something to say for my people, that there is a humanity, there are some students, and there are more universities are joining the Palestinian solidarity. That's really extremely, will make me happy personally, and will make all the Palestinians happy by feeling that there are people who's feeling them, you know, like not hearing also their voice, but feeling their feelings by standing by them against the occupiers, against the oppression. Your existence here makes our spirit up to the sky, continue on our road. Burden our suffering when we see that there are people who are still standing by the Palestinians. Today, I'm really proud to say I'm Palestinian. After this university, when I have seen the flags, I'm really happy to say I'm Palestinian for everyone. Thank you so much. Thank you.
Non c'era bisogno di tradurre quest'ultima cosa. Thank you very much, Hisham. Grazie al compagno che ha dialogato con lui e a Mari che ha fatto la traduzione. Please make the solidarity audible again.
Traduco comunque per... grazie, voglio chiudere questa bella intervista dicendo che la vostra esistenza qui e questa scena crea molta speranza. Vedo umanità, vedo la solidarietà, ogni cosa che vedo qui mi rende felice. Quando ho visto le bandiere palestinesi qui fuori sono stato felice. Ho visto che ci sono persone vicino alla Palestina, vicino ai palestinesi qui in Italia. E questo mi rende pieno di gioia, sia individualmente ma anche per tutti i palestinesi. Io faccio foto di ogni bandiera palestinese che vedo qui e la mando ai miei amici palestinesi. Quindi ci tengo a ringraziarvi tutti, uno per uno. Stare qui con la nostra bandiera è una cosa bellissima per tutti i palestinesi, appunto, collettivamente. Ora quando tornerò avrò qualcosa da dire al mio popolo, potrò dire che c'è solidarietà e si sentiranno ascoltati nelle loro emozioni, si sentiranno capiti di fronte a chi gli fa la guerra, di fronte a chi li occupa. E oggi quindi sono molto fiero di dire che sono palestinese.
Grazie Sham.
End the occupation now!
End the occupation now!